Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, l'editoriale, affrontiamo il tema del ritorno della pandemia e nel rapporto coi cittadini, cioè o meglio il rapporto tra istituzioni e cittadini. Qualcosa si sta rompendo, le differenze tra il lockdown che abbiamo vissuto e quello che sta cominciando a succedere adesso. Per la rubrica Carta Canta è tornato a trovarci Marco Feliciani, condirettore di Sonda.life, che ci ha parlato di 3 articoli pubblicati sulla rivista. Il primo è un progetto molto interessante nel Sud Milano per superare la violenza sulle donne. Il secondo, un'intervista di un importante neurologa sulle conseguenze del Covid sulle persone con problemi psichici. E infine la piaga delle morti sul lavoro, i dati dell'Istat appena uscito. Poi abbiamo le notizie dall'Italia, dal nostro territorio, sul sociale, sull'immigrazione, sull'ambiente. E infine, per la rubrica Lo Sguardo Oltre il Cortile, la nostra rubrica degli esteri, abbiamo parlato dell'avanzare della pandemia e del lockdown in Europa, soprattutto delle elezioni a sorpresa o non a sorpresa in Bolivia. Infine, degli ultimi fuochi d'artificio, più che fuochi d'artificio, le ultime cannonate della campagna presidenziale negli Stati Uniti, che come sapete si conclude in questi giorni perché settimana prossima si voterà.
Punto e a capo.
Purtroppo la situazione di oggi davanti alla seconda ondata di coronavirus appare opposta a quella dei mesi scorsi, e non rispetto alla presenza del virus quanto al nostro rapporto con esso. Abbiamo passato un'estate dove molti errori sono stati fatti da entrambe le parti, dalle persone che ingenuamente hanno creduto che tutto fosse passato e hanno perso ogni minima prudenza, e parlo soprattutto di chi ha partecipato a maxi festi, eventi collettivi come matrimoni, senza pensare minimamente che uscivamo da un periodo in cui non avevamo abbastanza bare per seppellire i nostri morti. Ma la responsabilità più grande ce l'hanno avuta le istituzioni, in particolare le regioni, che in primo luogo, forse per rilanciare l'economia, non si sono minimamente preparate alla seconda ondata, che hanno deciso di investire molti soldi in cose forse non necessarie, come i banchi a rotelle, invece che in sistemi di tracciamento stringente di cui ora abbiamo disperatamente bisogno. Ora ci troviamo di fronte alla seconda ondata, improvvisa e feroce, ma le persone non solo sono molto meno disponibili a sacrifici, ma sono molto più impaurite di prima e anche esasperate. E come per una malattia grave, la prima crisi si supera in qualche modo, la ricaduta getta nello sconforto. Ma non c'è solo esasperazione, c'è anche rabbia, e tanta, e in parte ha ragione. La situazione attuale è questa: le regioni in particolare chiedono chiusura di ogni tipo, spaventati dai numeri, invocano il lockdown un giorno sì, l'altro pure, spalleggiati dai virologi allarmati che sono certo competenti in materia di virus, ma non in quella di esasperazione sociale. Dall'altra parte c'è la gente, i genitori, le famiglie, le imprese anche, che si sono rimessi in carreggiata con fatica, che hanno mandato i propri figli a scuola con la mascherina, che hanno riaperto un'attività investendo moltissimo in sanificazione e protocolli di sicurezza. E cosa vedono queste persone? Che se c'è un positivo in classe si apre un incubo vero, fatti di ASL che non rispondono, oppure che rispondono poi spariscono per giorni e giorni, fatto di confusione e nulla, fatto di mancate risposte, mancata assistenza. Vedono che si fanno pochi tamponi rispetto a quelli che servirebbero, mentre tutti gridano a chiudere tutto di nuovo. Vedono che si invoca lo stop dello sport ai propri bambini, la chiusura delle proprie imprese, strutture, senza che nessuno spieghi loro esattamente perché si prendano misure che potrebbero essere diverse da nord a sud e che dovrebbero differenziare chi rispetta le regole e chi no. L'ultimo DPCM del governo sul virus è stato un compromesso equilibrato, non si può negare, difficilissimo d'altronde deve essere governare ora e soprattutto cercare un bilanciamento, forse impossibile, tra salute e tenuta dell'economia. E tuttavia crediamo che in questo momento si sia rialzata l'attenzione del virus, ma non quella verso la tenuta sociale e anche la tenuta psicologica delle persone, che rischia la coesione sociale senza che nessuno se ne preoccupa. Così un De Luca qualsiasi può chiudere dalla mattina alla sera la scuola, andando contro il governo e gettando nella vera disperazione decine di migliaia di famiglie che sono state colpite soprattutto dalla violenza di questa misura, oltre che dalle conseguenze pratiche. Il vero scaricabarile non è del governo sui comuni, come hanno scritto in molti, ma quello dell'istituzione sulle persone, colpevolizzate di non fare abbastanza quando stanno facendo abbastanza, minacciate di chiusura che colpiscono la loro vita, i loro figli, la loro vita e le loro entrate, senza che nessuno le abbia spiegato perché siamo passati dall'incubo di marzo alla spensieratezza istituzionale soprattutto dell'estate al dramma di oggi. Le persone chiedono spiegazioni, vogliono ragioni e non accettano più misure arbitrarie calate dall'alto in nome dell'emergenza. Quella emergenza non basta più a giustificare misure draconiane, lockdown di ogni tipo. Non ci saranno altre bandiere e cori in cortile, ma questa volta in manifestazione e rischi di disobbedienza civile, anche in civile, insieme ad atti di violenza. Tutto questo va tenuto presente, perché è importante esattamente come i numeri che crescono.
carta canta.
Buongiorno Marco Feliciane, direttore, co-direttore di Sonda.Live. Buongiorno Marco.
Ciao Alfredo.
Eccoci, da un po' di tempo che non ci sentivamo, questa è la ripresa dopo la pausa estiva e come sempre la tua rivista continua a macinare temi ovviamente molto interessanti, dei quali ho scelto tre che ti propongo. Il primo ovviamente riguarda l'emergenza, la seconda, non tanto l'articolo, ma stiamo vivendo il ritorno della pandemia. Voi avete fatto un'intervista a una neurologa, Gabriella Bottini, sugli effetti dell'emergenza Covid. Cosa ha raccontato questa dottoressa?
Noi allora abbiamo sentito Gabriella Bottini, che è professoressa dell'Università di Pavia, è neurologa, responsabile del centro di neuropsicologia di Guarda. Mm-hmm. Abbiamo parlato con questa professoressa, alla quale comunque è stata molto diretta su alcuni aspetti psicologici. Mm-hmm. Che i già più deboli possono, insomma, patire e soffrire per questa, insomma, pandemia, la paura, la situazione del lockdown. Come dice la dottoressa, ha colpito tantissimo le persone. Certo. Ma anche la informazione e disinformazione. Certo. Se ci ricordiamo bene, c'erano anche virologi che avevano dei punti di vista diversi tra loro. Mm-hmm. Quindi si è arrivato a un certo punto dove non si capiva a chi dare retta. Mm-hmm. C'era molta confusione. In più, ovviamente, il lockdown ha dato delle carenze, una mancanza di supporto a queste persone. Per esempio, la dottoressa si occupa, mi guarda, del centro di neuropsicologia cognitiva. Mm-hmm. Quindi sono delle persone che hanno già una sensibilità particolare. Certo. E ovviamente tutta questa situazione ha allarmato ancora, certo, di più la loro stabilità psicologica.
Certo, questo è uno dei temi ancora meno trattati, le conseguenze psicologiche della pandemia. Noi senza essere del mestiere lo si vede anche nella moltiplicazione di tutto quel sottobosco anche di complottismi e teorie strane che spesso sono anche riconducibili a disturbi di
certo,
qualsiasi tipo.
Ognuno di noi è cambiato, Alfredo. Mm-hmm. Ognuno di noi ha dovuto adeguarsi a uno stile di vita diverso in pochissimo tempo. È certo. Ovvio che, pur non essendo dei psicologi, capiamo benissimo sì, involontariamente abbiamo delle sofferenze anche noi dovute, esatto, a tutta questa a tutto questo casino che ha portato il Covid.
Tra l'altro lo diciamo oggi in un altro contenitore all'interno di questa puntata, c'è quello spirito che c'è stato nel primo lockdown, la gente che cantava, questo anche nazionalismo che a me non piaceva tanto, ma comunque faceva parte del momento della risposta, che invece adesso è un po' come quando uno è malato e poi una ricaduta. Ecco, quando ti arriva la ricaduta ti viene la depressione, perché tu eri già convinto di essere uscito e poi rimpiombi in una situazione angosciosa. Quindi sicuramente un momento molto delicato per le persone che hanno già degli scompensi, diciamo, precedenti a prescindere. Un altro tema del quale parliamo sempre nella parte delle notizie di questa puntata è che purtroppo i dati che sono usciti recentemente ci dicono che c'è stato un aumento delle violenze sulle donne durante il lockdown. Voi parlate di un progetto Amabilità, il no alla violenza delle donne passa anche dalle serrande dei negozi. Di cosa
sì,
si tratta?
Allora, premessa, è ovvio che ci sia stato un aumento dei casi di violenza sulle donne, perché comunque il lockdown ha portato a vivere in un contesto, ha portato a vivere all'interno di una casa personalità che comunque avevano dei problemi, hanno dei problemi, quindi la violenza sicuramente si è alterata, e chi ne ha sofferto di più, come al solito, purtroppo sono state le donne. Questo progetto Amabilità, praticamente dalle periferie al centro, questa è la premessa, sono degli studenti e studentesse dell'Istituto Europeo di Design che dipingono le saracinesche degli esercizi commerciali in un percorso in cui la street art incontra una nuova sensibilizzazione a proposito del tema della violenza sulle donne. Questo messaggio ha preso il via a inizio di ottobre, se non sbaglio, e verrà e vedrà la sua fine a fine novembre. Con l'associazione Libere Sinergie, che sta conducendo il team di questi studenti e studentesse, hanno avviato il progetto nel quartiere Le Terrazze, che è un piccolissimo quartiere, non so che parla, frazioncina, ai confini con Rozzano, zona Milano Sud.
Certo.
E questo progetto si espanderà dalle periferie fino ad arrivare al centro. Ad esempio, alcuni negozi più o meno famosi, come per esempio il bar Vecchia, e adesso non sono milanese, quindi non so come si... Vecchia Scesa.
Sì, sì. La Chiesa Vecchia, sì.
Ok, la Chiesa Vecchia. Sì. È stato uno dei primi a consolidare questo progetto e a farsi disegnare la Sala Cinesca.
Sì.
E, insomma, è una cosa, un progetto molto molto interessante che avrà sicuramente, insomma, un pubblico diffuso e avrà, penso, tutto il rispetto che merita.
E no, poi soprattutto molto, molto originale. Un altro tema che invece questo pandemia e non pandemia è purtroppo una costante, e qui in Lombardia non si scherza, è un dato drammatico, le morti sul lavoro. Il vostro Sebastiano Ambra ha scritto un articolo su questo tema, le morti sul lavoro ora basta.
Allora, i morti sul lavoro, come hai detto tu, è una costante che va oltre la pandemia, oltre qualsiasi cosa, ce lo portiamo dietro da sempre, purtroppo. Abbiamo dei dati, l'INAIL ci comunica che nel 2019 hanno perso la vita 3 persone al giorno, parliamo di morti bianche, hanno perso la vita 3 persone al giorno, oltre 1000 fra uomini e donne. Quindi è una cosa tremenda, dove tuttora, anche oggi, nel 2020, siamo costretti a farci i conti.
Certo, certo.
Sì, questo ovviamente poi dietro a tutto ciò c'è anche, sì, tu hai nominato la Lombardia, è vero, però ci sono regioni come per esempio Campania, la Sicilia, regioni che hanno meno opportunità per quanto riguarda anche il controllo, immagino dei cantieri e quant'altro, dove le norme non vengono purtroppo rispettate, e questo ovviamente causa delle vittime. Ma questa è un po' tutta l'Italia che è così,
sì,
purtroppo abbiamo... Dimmi.
È una piaga, soprattutto
sociale,
la mancanza di controlli, perché poi in realtà dovrebbero essere controllati i cantieri a maggior ragione, così come anche in Campania capita che spesso ci siano durante l'estate le morti anche sul lavoro in Campania quando fa molto caldo, o all'interno delle serre, no? E sono tutte in realtà che dovrebbero essere controllate, ma sappiamo che così non è.
Così non è.
Bene, io ti ringrazio, abbiamo fatto una cavalcata su 3 temi di attualità. Ricordiamo che Marco Feliciani è condirettore di Sonda.life, l'indirizzo web è www.sonda.life, portale di informazione sociale. Grazie Marco, alla prossima.
Grazie Alfredo, grazie.
Young Radio News.
La pandemia ha avuto profonde ripercussioni su tutti gli aspetti della vita pubblica e privata, ma ad essere colpite in misura maggiore sono le donne. E quanto emerge dal rapporto 2020 dell'ASVIS, l'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, analisi che ogni anno viene realizzata dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che descrive l'andamento dell'Italia e dell'Europa verso i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. Il rapporto evidenzia come le donne abbiano subito maggiormente la situazione di crisi, sia sul piano occupazionale, dati i settori in cui lavorano, e l'instabilità dei contratti, sia per quanto riguarda l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva, e per l'aumento della violenza domestica durante il lockdown. A gravare ulteriormente sulle spalle di milioni di donne con figli hanno contribuito anche la chiusura delle scuole e le difficoltà connesse alla didattica a distanza. La gestione dello studio e la cura della famiglia infatti grava soprattutto sulle donne. La pandemia dunque rischia di far perdere terreno nella corsa verso una reale parità di genere e di ritardare ulteriormente il percorso per il raggiungimento del goal 5, l'obiettivo 5, dell'agenda 2030. Sulla base degli indicatori elementari elaborati dall'Istat e altre fonti, l'indicatore sintetico elaborato dall'ASVIS mostra un andamento crescente dal 2010 al 2015, con una lieve flessione nel 2016, per poi tornare a crescere anche se con più moderazione. A sostenere il buon andamento dell'indicatore composito sono gli aumenti della percentuale di donne nei consigli di amministrazione e società quotate in borsa e negli organi decisionali e del rapporto di femminilizzazione del tasso di occupazione. Gli unici indicatori in controtendenza sono quelli relativi al numero di studentesse immatricolate in corsi universitari scientifici e tecnici e il tasso di part time involontario, significativamente cresciuto per le donne. Sulle basi delle informazioni disponibili si ritiene che nel 2020 la crisi peggiorerà la diseguaglianza di genere.
Trasparenza anche sul sito web della struttura sanitaria delle azioni poste in essere per la prevenzione delle infezioni, formazione continua dei professionisti sanitari ed informazione ai cittadini per rendere gli uni e gli altri sempre più consapevoli delle principali situazioni di rischio infettivo e attori di comportamenti responsabili di protezione della propria e altrui salute. Azioni di sorveglianza più efficaci da parte della struttura sanitaria, a partire dalla registrazione e documentazione delle infezioni, coinvolgendo e incentivando cittadini e personale sanitario a segnalare in modo spontaneo ed eventuali eventi avversi a situazioni a rischio, al fine di evitare prontamente le azioni di gestione di rischio clinico. Massima attenzione all'igiene e alla sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari della struttura, nel rispetto delle più recenti linee di indirizzo riconosciute come buone pratiche clinico-assistenziali, finalizzate al controllo delle infezioni delle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Adozione delle pratiche cliniche e dei protocolli di sicurezza e sterilizzazione di vigilanza perché siano eseguite secondo le più accreditate linee guida. Sono i principali contenuti della Carta della Qualità e della Sicurezza delle Cure per i pazienti e operatori sanitari, presentata alla cittadinanza attiva e realizzata con il supporto non condizionato di COMPA. Si tratta in sostanza di un patto tra direzione, professionisti sanitari, cittadini, per stabilire ciò che non può mancare per assicurare un servizio sanitario con livelli sempre più elevati di qualità e sicurezza, nel rispetto dei diritti della Carta Europea e dei diritti del malato.
La domanda che viene spontanea è la seguente: è possibile che la recessione causata dal dilagare della pandemia nella prima parte dell'anno non abbia avuto conseguenze negative anche sul volume delle rimesse di denaro inviato dai migranti presenti in Italia ai propri familiari rimasti nel paese di origine? E infatti invece è possibile. In effetti il Covid-19, contrariamente a quanto ci si poteva immaginare anche in considerazione dei dati del primo trimestre 2020, sembra non fermare le rimesse in partenza dall'Italia. Questo è quanto emerge dai dati di Banca d'Italia, che ha recentemente diramato il report le rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia, con valori aggiornati al secondo trimestre del corrente anno, strapolati dalla matrice dei conti delle banche residenti e istituti di pagamento italiani che prestano il servizio di rimessa di denaro. In particolare i dati di Banca d'Italia si riferiscono alle transazioni transfrontaliere tra due persone fisiche, effettuate tramite un istituto di pagamento o altro intermediario autorizzato, senza transitare su conti di pagamento intestati all'ordinante o al beneficiario. Nel primo semestre del 2020 il flusso di rimesse fuoriuscito dall'Italia ha superato i 3,3 miliardi di euro, cifra questa che, se paragonata allo stesso periodo dell'anno precedente, quando il volume delle rimesse inviate fu di oltre 2,8 miliardi di euro, registra un aumento del 17%.
Revisione e piena applicazione dei LEA e dei correlati strumenti di monitoraggio e garanzia, aumento dei fondi per la vita indipendente dopo di noi e budget di salute, definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, LEP o LIDEAS, accesso ai supporti, servizi e prestazioni sulla base dei progetti individuali e personalizzati di vita e budget di salute, approvazione di una legislazione sui caregivers e sui servizi di sostegno alle famiglie, garantire accessibilità e fruibilità a tutti dei servizi pubblici, salute, lavoro, educazione, sport, tempo libero, riforma dei criteri di accreditamento degli standard dei servizi residenziali a livello nazionale tramite revisioni delle LEA numero 30-34 e promozione di un piano anti-istituzionalizzazione contro le segregazioni. Sono alcune delle azioni urgenti e necessarie per realizzare i diritti delle persone con disabilità, azioni che dovrebbero rientrare nel grande piano nazionale di ripresa e resilienza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri sta elaborando prima di presentarlo alla Commissione Europea. Fund e Fish Fund hanno avanzato proposte concrete ed operative iniziative ora sul tavolo del Premier Conte per integrare quel piano prima che sia presentato. Esso deve includere i diritti delle persone con disabilità, applicando la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. I principi su cui basare le azioni devono coniugare le patologie, le politiche, proprio per affrontare la criticità emersa nel periodo più acuto del Covid-19 e costruire una modalità migliore di tutelare i diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari.
Braccia e menti restituite all'agricoltura. Dopo decenni di fuga dalle campagne, l'Italia segna una netta inversione di tendenza. Secondo un'analisi di Coldiretti su dati Infocamere, infatti, è nato uno storico ritorno alla terra con oltre 56.000 giovani sotto i 35 anni alla guida di imprese agricole. Un primato non solo a livello italiano ma anche comunitario, con un aumento del 12% negli ultimi 5 anni e che vede ai primi posti la regione del sud. La Sicilia con 6.673 imprese agricole condotte da giovani, la Campania con oltre 6.200 aziende attive e la Puglia con 5.300. Ed è grazie anche e soprattutto a questa presenza se quella italiana si conferma anche l'agricoltura più green d'Europa, con 299 specialità DOP, IGP, STG riconosciute a livello comunitario e 415 vini DOC e DOCG. La leadership nel biologico con 72.000 operatori, 40.000 aziende agricole impegnate nel custodire semi o piante a rischio di estinzione e il primato della sicurezza alimentare mondiale.
Il confronto in video call c'è stato tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Ambiente Sergio Costa e gli attivisti di Fridays for Future, che non sono rimasti soddisfatti dei contenuti. Lo hanno detto poco dopo sul web, lamentando l'assenza di una reale presenza di coscienza del problema climatico, in particolare che non sia stato menzionata la crisi climatica. Sono stati dati tanti numeri sugli euro che investiranno in qualcosa e sull'importanza del green, senza menzionare la crisi climatica, hanno lamentato. L'incontro al quale hanno partecipato i giovani attivisti per il clima Adelaide Charlier, Luisa Nauber, tedesca, e l'italiana Martina Comparelli e Laura Vallaro, oltre naturalmente Greta Thunberg, che di Fridays for Future è la fondatrice. Era stata organizzata per chiedere a Conte di agire proprio in merito alla crisi climatica e passare all'azione. Il messaggio era chiaro: discuteremo di come l'Italia e l'Unione Europea devono trattare la crisi climatica come una crisi, scrivevano su Facebook gli attivisti di FFF Italia. Ma le cose non sembrano essere andate secondo le aspettative. Le persone stanno già perdendo il lavoro, si ammalano e muoiono a causa della crisi climatica, aggiunto Laura Vallaro. La pandemia ci ha mostrato quanto sia fragile l'attuale sistema economico e politico, e pensare di poter sopravvivere come civiltà su un pianeta più caldo di 0,4 gradi, che è la direzione in cui stiamo andando, è semplicemente assurdo. Il tempo per evitare il collasso climatico si sta esaurendo, ma rinunciare significa condannare noi stessi e le generazioni a un futuro nel caos, e noi non lo accettiamo. Dobbiamo affrontare la realtà e trattare la crisi climatica come una crisi.
C'è Holly, che da un anno circa è la mascotte, un pastore tedesco scartato dall'allevamento in cui è nata perché ha una zampa paralizzata, ma che alla greenhouse di Usmate Velate ha trovato la sua casa. Oppure c'è la storica presenza di David, il caprone, che è stato il primo ospite del rifugio per animali attivo ormai da 6 anni al civico 31 di via Donizetti, nella frazione della Cascina Corrada, dove terminano i campi a nord di Vimercate. Macarena e Zulema sono le due caprette che con David completano la zona degli ovini, quindi ci sono anche 6 tartarughe, 5 conigli, una decina di galline e papere e, oltre a Holly, altri 10 cani da adottare. Ma soprattutto ci sono Sharon e Teresa, di 24 anni, e Chiara, di 22, che assieme ad altri 25 volontari tengono aperta e attiva Greenhouse Animale Natura Onlus, un'associazione non profit nata per prendersi cura degli animali in difficoltà e contro il randagismo, promuovendo l'adozione di cani provenienti dai canili sovraffollati del sud Italia. Le funzioni svolte da Greenhouse sono principalmente di due tipi: una specifica per i cani da adottare e l'altra di rifugio per animali in difficoltà o abbandonati.
Uno dei due progetti vincitori del bando di Fondazione Cariplo Strategia Clima e Brianzolo si chiama La Brianza Cambia Clima ed è stato presentato dal comune di Cesano Maderno insieme ai comuni di Meda, Bovisio Masciago e Varedo, al Parco delle Groane e della Brughiera Biantea, ad Agenzia Innova 21, Fondazione Lombardia per l'Ambiente e l'Associazione di Protezione Civile di Cesano. Obiettivo del bando: selezionare 2 aree in tutto il territorio lombardo per la definizione di una strategia di transizione climatica, realizzazione di azioni per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici. Tra le 9 proposte presentate in risposta al bando, quella di Cesano Maderno e della città di Brescia sono risultate vincitrici. La società scientifica e la concretezza della proposta, la coesione e la multidisciplinarità sono tra elementi di successo del progetto che hanno convinto Fondazione Cariplo a finanziare l'iniziativa. Nei prossimi 3 anni sul nostro territorio arriveranno circa 1.460.000 euro, che insieme a 1.020.000 euro messi a disposizione da partner permetteranno di mettere in campo azioni per contrastare gli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio.
Oltre il nostro cortile.
Siamo arrivati al momento degli esteri, ovvero guardare quello che accade fuori dai confini europei in questo caso, perché ci spostiamo negli Stati Uniti per vedere l'ultima settimana, le ultime settimane di campagna elettorale, dove insomma lo scontro Biden-Trump è sempre più alto, con ormai volano gli stracci, potremmo dire così, sì, in tutti i sensi, dove anche l'ex presidente Obama è entrato, potremmo dire, a gamba tesa.
Ed è strano che un ex presidente, se non in una situazione strana, una faccia dichiarazioni di questo tipo così pesanti.
Poi invece insomma la situazione ancora pandemica nel mondo, che comunque sta rientrando proprio nella campagna elettorale sempre in maniera massiva, e chiudiamo con un'altra elezione, forse meno importante del presidente degli Stati Uniti, ma comunque importante, perché in Bolivia, come sappiamo, era scappato l'ex presidente, c'era stato un governo temporaneo e adesso finalmente si va al voto. Ma secondo me forse qualcosa non cambierà o cambierà? Alfredo, cosa succede?
Rispetto al prima del disastro un anno fa, cominciamo da qui, non cambia nulla, nel senso che il partito del presidente Evo Morales, che un anno fa era scappato dalla Bolivia, qualcuno ha parlato di colpo di Stato, dopo aver vinto delle elezioni che all'epoca si diceva erano fraudolente, poi in realtà si è scoperto mesi dopo che non c'era stato frode elettorale. Il presidente Morales prima è scappato in Messico, è stato il presidente del Messico, ha mandato un aereo personale per portarlo via, poi si è recato in Argentina come esule politico. Il suo partito, che presentava come candidato Luis Arce, che è stato il ministro dell'economia dei governi di Morales, l'uomo del miracolo economico boliviano, è stato il paese sudamericano che ha avuto l'indice di crescita più importante in questi mesi, non ha vinto, ha stravinto col 53% dei voti. È arrivato secondo un centrista, un ex presidente, Carlos Mesa, con il 28%, e poi un leader della estrema destra boliviana, Luis Camacho, che ha preso attorno al 15%. Quindi sostanzialmente, dopo la parentesi di un anno di governo provvisorio, dell'esilio del presidente, di tensioni, perché ovviamente in quest'anno è successo un po' di tutto, poi l'arrivo del coronavirus, e questo come tutti i paesi, che in Bolivia ha colpito abbastanza, diciamo i boliviani hanno confermato che forse il problema non era tanto col progetto politico del partito del presidente Morales, ma con Morales stesso. Perché? Perché in realtà il detonatore vero di quello che è successo in Bolivia risale al 2016, quando il presidente Morales fece un referendum per cambiare la Costituzione, che permetteva che si potesse candidare, che potesse fare 2 mandati consecutivi in presidente e basta, aggiungendo un terzo mandato. Nel referendum fu bocciato, cioè i cittadini votarono contro in questo referendum, ma lui lo stesso si era candidato con una molto discutibile sentenza della Corte Costituzionale, che un po' è stata un po' la miccia che poi porta ai fatti del 2019. Quindi diciamo, ne escono scornati sia chi ha voluto forzare la Costituzione per perpetuarsi al potere, Evo Morales, sia anche chi ci ha provato a fare un colpo di Stato perché la volata era piuttosto semplice. Vince la democrazia sicuramente, i boliviani avranno di nuovo un presidente eletto, e hanno confermato che in realtà ciò che era stata la linea economica e quello che era stata l'esperienza di governo durata 12 anni di Evo Morales a loro va molto bene. Tra l'altro, dal punto di vista macroeconomico c'è da dare ragione, perché la Bolivia è uno dei pochi paesi che è andato bene nel mondo in questi ultimi anni. Ricordiamo anche per quale motivo. C'è la Bolivia, un paese con pochi abitanti, anche se è un paese grande, ma con pochi abitanti, che vivono a circa da 4.000 metri in su, quindi un paese andino nel cuore delle Ande, ricco di gas, di gas che viene, metano, che viene esportato in Brasile e in Argentina. Col governo di Morales è stato nazionalizzato questa risorsa e quindi sono entrate molti più soldi allo Stato. Ma soprattutto è successa un'altra cosa, che è scoppiata la moda delle auto elettriche e delle auto ibride, che come sappiamo sapete, portano batterie al litio, e guardate un po', la Bolivia è l'Arabia Saudita del litio, nel senso che quasi il 40% di tutto il litio del mondo si trova in Bolivia. Quindi un paese piccolo con poca popolazione, un governo che era riuscito a, diciamo, a bloccare questi beni, a non cederli, a non regalarli come fanno tanti paesi alle multinazionali straniere, e che quei soldi effettivamente cambiarono in molto la vita dei boliviani, che sono passati ad avere, diciamo, sono usciti dalla povertà quasi per un terzo. Andiamo sempre in continente americano, negli Stati Uniti. Ultima settimana, Cristian, ho visto un po' la media ponderata, ho fatto una media ponderata di una quindicina di sondaggi diversi, ormai sono gli ultimi prima delle elezioni, e diciamo che questa media ci racconta che Joe Biden dovrebbe vincere per 14 punti e mezzo su Donald Trump, quindi a questo punto non si pone più nemmeno il problema degli stati chiavi, perché con una differenza di quel genere vuol dire che hai perso in tutti gli Stati Uniti. Poi ovviamente, come sappiamo, aspettiamo, perché i sondaggi sono sondaggi, la realtà è un'altra, però una differenza così a una settimana del non si era mai vista. Ed è chiaro che Donald Trump, che non si sa in realtà quanto stia bene ancora, perché a vederlo parlare viene il sospetto che non stia ancora molto bene, ricordiamo che lui era positivo al coronavirus, si può dire che praticamente ha perso le staffe, perché ha aggredito un'istituzione degli Stati Uniti, il più grande virologo degli Stati Uniti, uno dei più grandi virologi a livello mondiale, Anthony Fauci, tra l'altro oriundo italiano, che è il virologo capo della Casa Bianca dai tempi del governo di Kennedy. Quindi lui è stato il virologo di tutti, democratici e repubblicano, un uomo al di sopra delle parti, sia con Bush che con Bill Clinton, sia con Obama che con il figlio di Bush, con tutti. Ecco, questa persona è stata definita da Donald Trump come un idiota. Ha detto che gli statunitensi, che i cittadini statunitensi sono stanchi di sentire parlare di Covid, e soprattutto degli idioti come Fauci che continuano a insistere sulle mascherine, su queste stupidate. È chiaro che questo è il punto dolente, è chiaro che questo sarà probabilmente quello che costerà la presidenza a Donald Trump, cioè non aver saputo assolutamente interpretare la sofferenza di un popolo che è il primo al mondo per contagi. Gli Stati Uniti hanno raggiunto gli 8,5 milioni, 8 milioni e mezzo di positivi, di malati di Covid, e ha superato i 230.000 morti. Quindi capite che per un paese che fa supera di poco i 250 milioni di abitanti, sono numeri che vuol dire che effettivamente in tante zone tante famiglie sono state colpite, e aver avuto un presidente così lontano è probabilmente quello che costa di più, quello che costerà di più Donald Trump. A questo punto non abbiamo che aspettare il risultato, e poi dopo il risultato anche commenteremo sicuramente quello che succederà, avremo anche un collegamento con qualcuno che dagli Stati Uniti ci aiuterà a capire il segnale che arriverà dalle urne. Come sempre dalle urne arrivano anche dei segnali. Concludiamo venendo un po' a vedere i dati del lockdown, soprattutto in Europa. Europa è tornata ad essere un po' il focolaio, perché se si sommano i casi europei, in realtà la prima regione al mondo è l'Europa, cioè gli Stati Uniti il primo paese, ma se prendiamo un'area continentale è l'Europa che è tornato in testa per contagi e per morti. E in Europa stanno tornando il lockdown. Sapete che da noi in qualche regione, compresa la nostra Lombardia, cominciano i coprifuoco, che non è un lockdown, è un'altra cosa. L'Irlanda è il primo paese comunitario che è partito con un lockdown totale nazionale, cosa che invece sta già succedendo in Francia, in Spagna, in alcune però circoscritto ad alcune zone particolarmente esposte al contagio, quindi non parliamo ancora del lockdown nazionale. Certamente anche la situazione italiana, con la progressione di questi giorni, potrebbe anticipare un ritorno delle misure estreme, anche se d'altra parte si moltiplicano le voci, perché sono voci, sulla data entro la quale sarà disponibile un vaccino. Il vaccino, cosiddetto vaccino europeo, ha subito anch'esso, dopo quello della Johnson & Johnson, un fermo, perché è morto uno dei volontari della sperimentazione. Quelli che stanno lavorando a manetta, Christian, sono i cinesi hanno due vaccini che si sono fatti da soli e che hanno, diciamo, non hanno sperimentato sugli animali, hanno sperimentato sulla gente direttamente, ma pare, e questo lo dice The Lancet, che è la principale rivista scientifica della medicina, che il test che stanno facendo adesso, nel frattempo lo stanno usando, ma adesso stanno facendo il percorso di ricerca, pare che effettivamente questo vaccino dopo 20 giorni dell'applicazione generi gli anticorpi al Covid nei pazienti che lo stanno utilizzando. La Cina, con la sua impresa di Stato che si occupa di farmaci, ha già annunciato che entro Natale, entro la fine dell'anno, avranno disponibili 900 milioni di dosi di questo vaccino. Quindi vedremo se effettivamente questo inverno, questa primavera, potremo cominciare a vedere una data di fine di questo incubo, perché cominciano ad esserci dei vaccini efficaci che potranno essere man mano distribuiti in tutti i paesi del mondo. Questo ovviamente lo sapremo sicuramente almeno tra un mese, se è vero che questi vaccini sono efficaci e soprattutto quali saranno i tempi. Io per ora continuo a pensare che Bill Gates, che ha parlato di nuovo su questi temi qua, e non da virologo perché non lo è, ma da persona che si occupa di mondo e di informatica e di calcoli, che ha detto se i vaccini appunto ci saranno fino alla primavera del 2022 non torneremo alla normalità, cioè il tempo necessario perché i vaccini siano testati, siano fabbricati e siano distribuiti a 7 miliardi di persone. Quindi ecco, penso che avremo ancora molto tempo per parlare di questo tema.
Magazine.